Italia in controluce.
È il 31 marzo della prima edizione di Italia in controluce con Daniele Biacchessi. Questa è la storia di un medico chirurgo che voleva diventare uno dei più importanti fotoreporter internazionali e che poi ha trovato la morte in Medio Oriente, colpito da un mitragliatore di un cecchino israeliano. Questa è la storia di Raffaele Ciriello e di una sentenza arrivata 8 anni dopo la sua morte. Il racconto di Gennaro Grimolizzi da Potenza.
I giudici della 10ª sezione civile del Tribunale di Milano hanno riconosciuto al fotoreporter Raffaele Ciriello, ucciso a Ramallah il 13 marzo 2002 dalla raffica di un carro armato israeliano, lo status di vittima del terrorismo internazionale. Alla moglie, Paola Navilli, e alla figlia Carolina, che aveva appena 18 mesi quando morì il padre, sono stati riconosciuti i benefici della legge 206 del 2004. Il riconoscimento concesso dai magistrati milanesi è una novità assoluta per l'attività dei giornalisti freelance e potrebbe aprire la strada ad altre richieste di indennizzo. Il giorno prima della sua uccisione, Raffaele Ciriello rilascia ai microfoni di Radio 24 la sua ultima intervista, la sua ultima testimonianza dall'inferno di Ramallah, dove si fronteggiano soldati israeliani e miliziani palestinesi.
Mi trovo qui al City Inn Hotel di Ramallah, io sono qui da più di una settimana. E dunque noi ci troviamo in vista proprio del campo di Alamari, che è il campo profughi più grosso che Ramallah, che conta circa 8.000 residenti. Diciamo che intorno a mezzanotte e mezza abbiamo cominciato a sentire il rumore preceduto come al solito agli elicotteri, abbiamo sentito lo sferagliare dei cingoli, dei tank, degli APC, cioè dei trasporti truppe degli israeliani, che hanno preso posizione in tutta la città e quindi intorno anche al campo. Questo a partire da mezzanotte e mezza. Intorno alle 2 c'è stata una sparatoria non lunghissima ma abbastanza nutrita, proprio in direzione del quarto piano qui dell'albergo, perché evidentemente un po' innervositi magari da qualche flash.
Il padre di Raffaele, Giuseppe Ciriello, scomparso pochi mesi fa, ha sempre lottato affinché si facesse giustizia. Israele ha sempre respinto ogni responsabilità, rifiutandosi dal primo istante di collaborare con le autorità giudiziarie italiane. L'Italia, dal canto suo, non ha voluto estendere ai familiari del fotografo i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo internazionale. C'è voluta una causa civile. Secondo il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio contro la richiesta della famiglia del fotoreporter di origini lucane, mancava il nesso di causalità per considerare la morte di Ciriello un evento derivante da un fatto terroristico. La sentenza della 10ª sezione civile si è basata su un'interpretazione evolutiva di quanto emerso già nel primo processo milanese sul terrorismo islamico, con applicazione della legge 206 a fatti anteriori al 2003. Quanto stabilito dai giudici di Milano ha fatto però emergere una situazione particolare. Raffaele Ciriello è stato considerato vittima del terrorismo, proprio quel terrorismo contrastato e represso dalle truppe israeliane che hanno provocato la morte del medico con la passione per i reportage dalle zone di guerra.
La seconda storia di oggi riguarda invece gli spazi del rock in Italia. Spazi che molto spesso sono negati. Marta Cagnola.
Gli spazi per la musica in Italia non esistono. Ci sono i teatri e bisogna venire a patti con i cartelloni, le discoteche, ma non si può toccare il fine settimana. I palasport, bisogna mettersi d'accordo con le squadre sportive. E poi gli stadi. Ma ci sono anche lì le partite e le polemiche a non finire. Soprattutto a San Siro, come racconta Roberto De Luca, numero uno di Live Nation Italia.
Io organizzo concerti allo stadio di San Siro da 20 anni e ogni anno devo dire che esiste un problema, che non esiste mai però per il calcio, no? Come se diciamo tutto l'anno il pubblico del calcio non apre bocca, insomma, ecco, cioè non si muove, sta fermo, eccetera, eccetera, cosa che non è così. La polemica esplode ovviamente nell'estate quando ci sono i vari concerti. Tutto questo però è anche diciamo alimentato da uno sparuto gruppetto di persone per ciò che riguarda San Siro ovviamente. Tendenzialmente la musica va a ritagliarsi degli spazi in strutture che non sono le sue strutture, non sono le proprie strutture, ecco.
Così accade che Paul McCartney, ad esempio, rinuncia al Meazza poiché non desidera avere limitazioni di decibel. Ma come e dove si organizza un concerto in Italia?
È ovvio che andiamo a cercare uno spazio che sia consono intanto a contenere il concerto e poi soprattutto che possa dare dei risultati in termini di vendita dei biglietti che siano interessanti. Si va laddove esistono, la stazione ferroviaria è facilmente raggiungibile, cioè esiste una collegamenti con città che siano collegamenti logici, quindi Milano, quindi Torino, quindi Venezia, Bologna, Firenze, Roma, dovendone fare uno soltanto, dovendone fare diversi invece o potendone fare diversi di concerti, è chiaro che allora si vanno a ricercare diverse zone geografiche in modo da soddisfare e le esigenze dello spettatore e anche e soprattutto le esigenze degli organizzatori e dell'artista stesso.
Questo concerto è dedicato a tutti voi.
Esistono spazi che hanno un valore assoluto, che gli artisti desiderano, come San Siro appunto o l'Arena di Verona, dove suoneranno presto Alicia Keys e Rod Stewart.
Esistono degli spazi in Italia che hanno una valenza e un valore proprio al di là dell'artista che ci suona. È meglio vedere un concerto all'Arena di Verona, allo stadio di San Siro, che non vederlo in un prato, no? Dove come dire, la coreografia è differente, diventano dei posti che hanno una loro valenza personale al di là dell'artista.
Italia in controluce, il suo racconto termina qui, l'archivio su www.radio24.it, mi raccomando il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in controluce, la mail controluce@radio24.it, ci risentiamo alle 13.30 su Radio 24.